Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
Il martedì alle ore 14.
Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Romeo Sini, Grecità, di e con Monio Vadia e con Roberta Carrieri alla voce e chitarra e Dimitri Kotsourios a bouzouki e oud.
Sotto la pelle, nel cuore, il vento che forma il romios, il greco. Noi siamo abituati a sentire dei greci stessi chiamarsi Elines, o Elinas y Elines, romios, chi è? È il greco che si è chiamato così anche nella grande poesia fino a metà dell'Ottocento. E il romios è il greco che porta in sé tutta l'esperienza straordinaria, grandiosa e insieme tragica della vicenda greca. Noi della Grecia sostanzialmente sappiamo, proprio la Grecia classica, le sue tragedie, il suo epos, i poemi, ma il resto non lo sappiamo. Non sappiamo la storia del mondo bizantino, sappiamo un po' dell'ellenismo, l'ellenismos, quello che la Grecia ha portato nel mondo, soprattutto leggendarie città come Alessandria. Ma invece Ionios è il greco che ha attraversato tutti questi tempi e altri, cioè l'impero bizantino, la dominazione turca, 400 anni durissima, fino a venire a noi, fino al momento della liberazione, la grande lotta di risorgimento, per poi arrivare a tutta la serie di tragedie del secolo scorso. Il popolo greco ha attraversato tragedie davvero molto pesanti, di cui pochi conoscono la storia, pochissimi. E ancora una volta la piccola Grecia è stata, piccola ma gloriosa, è stata presa per testare la ferocia di quattro dementi alcolizzati che stanno al Fondo Monetario Internazionale. La Troica. Adesso una ce la becchiamo in Europa. Lei ha detto che era sbagliata l'infamia commessa contro la Grecia, ma ha andato bene da dimettersi. Questo è questo modo. La Grecia è un paradigma da questo punto di vista, ma anche straordinaria, grandiosa la sua reazione. Ho voluto questa volta con Dimitris e con Roberta portare il poema di Yannis Rizzo su musiche, canzoni greche, perché il circolo Gianni Bosio, una delle storie più gloriose della nostra cultura alta, che ha sviluppato straordinario sapere in questo campo fondamentale. L'Italia è un paese di una ricchezza inimmaginabile nel campo delle tradizioni popolari. Ma pare che a nessuno gliene frega niente, ma il circolo Gianni Bosio ancora combatte, malgrado sia stato espulso dalla sua sede, come se il problema dell'Italia fosse il circolo Gianni Bosio. Davvero una vergogna senza limite. Ora noi reciteremo questo poema e ascolterete nelle musiche qualcosa di rebetico, qualcosa di autori che però si ispirano anche. Io amo moltissimo la cultura neoellenica, i miei bisnonni erano di Salonicco, ma amo questa cultura perché il suo travaglio ha portato anche degli eventi straordinari, fra cui la lingua neoellenica, di Motichi, che è una lingua che porta in sé tutto il grande travaglio, la gloria antica di Atene, ma anche la caduta di Costantinopoli, il lamento per i lamenti per la caduta di Costantinopoli sono alcuni dei poemi più struggenti, commoventi che abbia mai letto. E poi fino a venire alla storia moderna, questa lingua, la lingua stessa, è stata occasione di lotta di classe nelle piazze, perché il potere conservatore reazionario considerava che chi faceva uso di questa lingua per gli usi alti, letterari, poetici, fosse già un comunista di per sé stesso. Perché l'operazione messa in atto con la conquista dell'indipendenza fu quella di costruire una lingua che fosse all'altezza della grande tradizione, e nacque una lingua molto interessante, la catarelusa, la purificata, che veniva usata fino all'ultima dittatura, tribunali, atti ufficiali, insomma si usava questa lingua, la catarelusa, Così la Grecia viveva una triglossia, quella antica che si studiava nelle scuole, perché anche i giovani greci la studiavano, la Catareus, la lingua ufficiale, la lingua nobile purificata, e il Dimotichì, la lingua del popolo. Il Dimotichì è una lingua prodigiosa. Imparate questa lingua. È un peccato non sapere il Dimotichì, perché porta in sé una lingua che ha impressi i travagli, turchismi, venetismi, barbarismi. È una lingua meravigliosa, una lingua che ha recuperato una verità, a mio parere, una verità intima della Grecia. La filologia che ha studiato la Grecia, soprattutto certi filologi tedeschi, in particolare Otto Müller, volevano che la Grecia fosse il risultato dell'arrivo dei Dori, gli Ariani. Non si capisce perché allora la Grecia non sia nata nello Schwarzwald. Invece la Grecia è una cultura scura, quel crinale tra Oriente e Occidente, ma gli Apollini hanno scutomizzato l'elemento dionisiaco, che è stato risarcito da un geniale opus magnum di uno studioso della grecità, diciamo classica e oltre, Martin Brunau, che ha scritto un'opera per me, un capolavoro assoluto, Black Athena, Atene. Perché parte significativa della cultura greca viene dall'Africa e dall'Asia. Non era affatto una cultura bianca, così come le statue. Le statue erano coloratissime, i templi erano policromi, e così anche le musiche, le danze. Allora, curiosamente, il travaglio greco, tutto quello che ha sofferto, ha riportato attraverso forme linguistiche anche questa parte, in particolare l'epetico, che era una lingua proibita quando ci fu la dittatura di Metaxas, dittatura fascista. Proibita di suonare l'uso. Poi Dimitris vi racconterà una cosa. E allora, così, noi abbiamo voluto insieme celebrare gli anni Strizos, a mio parere, probabilmente un'opinione personalissima, per respiro poetico, per qualità etica dell'uomo. Per il suo impegno, gli anni Strizos era un militante comunista, si è fatto 15 tra campi di concentramento dei fascisti greci, nazisti e prigioni. Ha subito torture che non è possibile neanche raccontare. Io mi pento di aver saputo cosa ha passato la cultura greca progressista. È veramente terribile. Eppure gli anni Strizos ha un respiro poetico senza voce. Un uomo di una qualità che io credo sia estinta. Vi racconto solo un episodio, ci tengo troppo, perché questo spettacolo nasce dall'essermi, diciamo, preso il compito di fare conoscere Strizos al maggior numero di persone possibile. Gli anni Strizos fu liberato a un certo punto anche grazie a una mobilitazione internazionale promossa da Aragon, che dopo aver letto una traduzione del suo Epitaphios, un mirologio in cui una madre piange la morte del figlio, un figlio assassinato dalla polizia di Texas nel 1936. E allora fu liberato, tornò alla sua vita, fu anche celebrato molto. E un giorno era a casa sua, mi ha raccontato questa cosa Nicola Crocetti, il suo traduttore italiano, il suo amico intimo. Suona il campanello della porta e Strizos va a rispondere e si trova davanti il suo torturatore più sadico, più efferato. Quest'uomo, appena vede Strizos, cade sulle ginocchia e dice: solo adesso ho capito il male che ti ho fatto. Forse aveva letto qualche suo verso. E gli dice poi: io ti scongiuro, lascia che passi il resto della mia vita per essere perdonato per quello che ti ho fatto. Mi ha raccontato che c'è di Strizos, lo guardò e disse: ma cosa fai lì? Dai, alza per venire a pranzo. E da quel momento quello divenne uno degli amici di Rizzo della schiera più ristretta. Lo si riconosceva solo perché era molto servizievole con lui, senza che nessuno glielo chiedesse. Ecco, questo era Janis Rizzos, che ha scritto un respiro poetico per me immenso e vastissimo. E noi vi leggiamo Romeo Simi. Ma prima di questo, della carcerazione, del tempo terribile, delle torture, della carcerazione spaventosa dei ladri, dei fascisti, per farvi capire qual è la via del servizio, soprattutto uomini, animali, cose, piante. Vorrei leggervi da Macron in Sos, una raccolta di poesie che fanno riferimento alla terribile epoca di sofferenza, e questa poesia è dedicata ad un cane, Dick. La pietra incrociata dal vento, il vento la quiete, non si sente niente, solo il batticuore della pietra, la pietra del cuore che si lavora con la rabbia e col dolore, pesantemente, piano e fermamente. Pietra in abbondanza, cuore in abbondanza, per costruire le fabbriche di domani, le case popolari, gli arrossi stati e il grande monumento degli eroi della rivoluzione. E non dimentichiamo il monumento a Dick. Sì, sì, il nostro cane Dick della squadra di Mudru che le guardie hanno ammazzato perché amava molto i detenuti. Un monumento per Dick. Un cane di pietra con larghe cosce, con due gocce di devozione negli occhi, col labbro rialzato mostrando il dente sinistro, pronto ad azzannare il malleolo della notte e l'ombra della guardia o la lungilinea pausa della lanterna che frapponeva una lastra di silenzio tra le parole e le nostre mani. Non dimentichiamo, compagni, di il nostro amico Dick che abbaiava le notti sulla porta del cortile di fronte al mare e si addormentava sul far del giorno sui piedi nudi della libertà con la mosca d'oro della stella mattutina sopra l'orecchio ritto. Ora Dick dorme a ritmo mostrando sempre il suo dente sinistro. Può darsi che dopo domani lo sentiamo ancora abbaiare contento in una manifestazione gironzolando sotto le nostre bandiere, penzolando sotto il suo dente sinistro un piccolo cartello. Abbasso i tiranni. Era buono Dick. Non dimentichiamo, compagni Dick, il nostro amico Dick che è morto sulle nostre linee. Il nostro amico Dick che hanno ammazzato perché amava molto i nostri compagni. alberi non si accordano con un cielo di nuvole. Queste pietre non si accordano sotto passi stranieri. Questi volti non si accordano se non al sole. Questi cuori non si accordano se non con il buon diritto. Questo paesaggio duro è come il silenzio. Stringe nelle spalle le sue pietre infuocate. Stringe nella luce i suoi ulivi orfani e le sue linee. Stringe i denti. Non c'è acqua, solo luce. La strada si perde nella luce. L'ombra del muro di pietra e ferro. Calcinati nel sole si sono fatti marmo gli alberi, i fiumi e le voci. Le radici cozzano nel marmo, i legacci impolverati, il muro e la roccia. Anzi, non c'è acqua. Tutti hanno sete, sono anni. Tutti masticano un boccone di cielo sopra la loro amarezza. I loro occhi sono arrossati dall'insonnia. Una profonda fenditura incuneata in mezzo alle loro sopracciglia come un cipresso tra due montagne all'ora dello zenith. La loro mano è incollata al fucile. Il fucile è la pendice della loro mano. La loro mano è la pendice della loro anima. E hanno la rabbia sopra le loro labbra. E c'è una pena profondissima nei loro occhi, come una stella in un cavo dove si è posato del sale. Quando serrano la mano, il sole è certo per il mondo. Quando sorridono, una rondinella esce dalle loro selvagge barbe. Quando dormono, 12 stelle cadono dalle loro tasche vuote. Quando vengono uccisi, la vita si incammina per la salita con bandiere e tamburi. Sono anni che tutti sono affamati, assetati, che vengono uccisi, assediati da terra e dal mare. L'arsura ha divorato i loro campi, la salsedine ha pervaso le loro case, il vento ha battuto le loro porte e i rari là della piazza. Dai fori dei tabarri entra ed esce la morte. Le loro lingue sono secche come i frutti del cipresso. Sono morti gli orcani, annantati nella loro ombra. La pioggia bussa sulle loro ossa. Pietrificati nelle garritte fumano lo sterco e la notte, frustando il mare infuriato dove è affondato l'albero spezzato della luna. Il pane è esaurito. Anche di le garrite i loro occhi brillano, una grande bandiera, un grande falò rosso sangue, e ad ogni alba migliaia di colombe partono dalle loro mani per le quattro porte dell'orizzonte.
Thank you.
corso della pietra. È una goccia d'acqua che scava un tempo antico. Il silenzio di ogni dollo è una campana appesa al vecchio platano che chiama gli anni. Scintille intorno veglia, sabbia incandescente, e i tetti contemplano la ruggine perlacea di luglio, peluglia gialla come i ciuffi del gran turco affumicato dalla penna del tramonto. La Madonna si corica fra i morti con la sua ampia gonna macchiata dalle uve. Nella strada piange un bimbo, gli risponde dalla pianura la pecora che ha perso i suoi figli. Ombra sulla fontana, la botte ghiacciata, la figlia del maniscalco con i piedi bagnati, sopra il tavolo il pane e un'oliva. Tra i pergolati della vita la lanterna del vespro, e lì, in alto, girando il suo spiedo, la galassia simmetria delle fragranze di grasso alla brace, di aglio, di pepe. Ah, di quanti gomitoli di stelle ci sarà ancora bisogno perché gli aghi di pino ricamino nel recinto di pietra infuocato dell'estate. Anche questo passerà. Quanto ancora la madre strizzerà il suo cuore sopra i suoi sette valorosi scannati, finché la luce non troverà la strada nella salita della sua anima. Questo osso che fuoriesce dalla terra misura metro per metro la terra stessa e le corde del liuto. E nel crepuscolo il liuto con il violino fino all'alba. Pena dopo pena, lo dicono gli allori, ai pini, e sulle navi vibrano le cime come corde, e il marinaio beve mare amaro nella tazza di Odisseo. Questi assalti, e quale spada mozzerà il coraggio, e quale chiave serrerà il cuore che con le sue due ante spalancate guarda gli occhi siderali del Dio.
Thank you.
sotto la sua ascella, tiene stretta la capacità, come l'operaio tiene il suo basco dentro la chiesa. È arrivata l'ora, dice, siamo pronti. Ogni ora è la nostra ora. Si sono avviati all'alba, dritti con la fierezza dell'uomo affamato. I loro occhi immobili si è cagliata una stella, sulla loro spalla portavano l'estate verde. Da qua è passato l'esercito con le insegne incarnate, con l'ostinazione fra i loro denti come il maglio la mandorla, con la sabbia della luna dei loro antichi. E con la polvere di carbone della notte incollata nelle narici e nelle loro orecchie. Albero dopo albero, pietra dopo pietra, hanno attraversato il mondo. Con le spine per cuscino hanno attraversato il sonno. Hanno portato la vita come fiume nelle loro due braccia aride. Ad ogni passo guadagnavano un metro di cielo per donare. Le garritte si pietrificavano come alberi carbonizzati e quando ballavano in piazza, dentro le loro case, tremavano i soffitti e tintinnavano i bicchieri sulle mensole. Ah, che canzone ha scosso le cime delle montagne! In mezzo alle loro ginocchia tenevano la scovella della luna e cenavano. E rompevano. Ah! Dentro le foglie del loro cuore, come se schiacciassero un pidocchio in mezzo alle loro dure unghie grosse. Chi ti porterà adesso la pernotta calda, nel mezzo della notte per coprire i sogni? Chi si arresterà all'ombra dell'olivo, in compagnia della cicala, per non trasmettere il suo canto? Adesso che la calce del grigio tinge il recinto tutto intorno all'orizzonte, cancellando i loro grandi nomi maschili, all'alba, quando questa terra si fa fragrante, la terra che era loro e nostra, sangue loro, come profumava il terreno. E adesso che hanno serrato la loro porta e le nostre vite, come si è assottigliata la luce sui tetti e sugli alberi, chi lo dirà che metà si trova sottoterra? E l'altra metà dietro le spalle. Questa terra è loro ed è nostra. Sottoterra tra le loro braccia incrociate, tengono la corda della campana, aspettano l'ora, non dormono. Aspettano per suonare la nostra resurrezione. Questa terra è loro ed è nostra. Nessuno ce la può togliere. Nessuno, non c'era tempo. solo che il silenzio immobile si ingigantiva e la luce era messa a posto giù nel litorale come la casa ben tenuta dell'uccisa. Cosa accadrà loro quando verrà la pioggia in mezzo alla terra, cosparsa da foglie di platano marcite? Cosa accadrà loro quando tutto si asciugherà nella trama lanosa delle nuvole, come un tavolo spezzato nel letto contadino? Quando si poserà sul cammino della prima notte la cicogna imbalsamata dalla neve? Spargono sale le vecchie madri sul fuoco, cospargono di terra i loro capelli, hanno sradicato le viti di Monemvasia, perché l'acino nero non addolcisca la bocca dei nemici. Hanno messo in un sacchetto dei loro nonni le ossa insieme alle posate. E girovagano fuori dalla loro patria cercando un luogo per mettere radici nella notte. Sarà difficile trovare una lingua simile al ciliegio, meno dura, meno pietrosa. Quelle mani che sono rimaste nei campi, su in montagna o giù lungo il mare, non dimenticano. Sarà difficile dimenticare le loro mani. Sarà difficile per quelle mani che si sono incallite sul grilletto, interrogare una margherita, dire grazie sul loro ginocchio, su un libro o nel busto della luce stellata. Serve tempo e dobbiamo parlare. Fin quando non trovino il pane il loro diritto. Due reni inchiodati nella sabbia al sorgere dell'aurora con il fortunale. Dov'è la barca? Un aratro conficcato nel terreno e il vento soffia, la terra bruciata, dov'è l'autore? Cenere di olivo, la vite e la casa, la notte rammendata con le stelle della calza contadina, dal loro secco e l'origano dell'armadietto lungo, il fuoco non l'ha toccato, il pentolone fumante nel cammino, solo l'acqua è buona nella casa sparvata. Non hanno fatto in tempo. Sopra l'alta bruciata le vene del bosco, scorre sangue nelle vene, ed ecco il moto passo. Chi è il passo moto con chiodi sulla salita? Lo strascinio della radice dentro la pietra, qualcuno viene. La parola d'ordine, la controparola, fratello, buonasera. La luce troverà allora i suoi alberi, troverà un giorno e l'albero troverà il suo frutto. La borraccia di colui che è stato ucciso, ancora acqua e luce. Buonasera, fratello mio, lo sai? Buonasera. Il vecchio tramonto della baracca di legno lì vende spezie e demiseres. Nessuno compra. Ci sono elevati, è difficile che si abbassino. È difficile che dicano la loro storia. Pura. Dentro l'alone dove i valorosi hanno cenato una notte rimangono i noccioli delle olive e il sangue secco della luna, il decapentasillabo delle loro armature. Il giorno dopo i passeri hanno mangiato le briciole delle loro gavette, i bambini hanno costruito giocattoli con i fiammiferi che hanno acceso le loro sigarette e con le spine degli astri. E la pietra dove nel primo pomeriggio si sono seduti sotto gli olivi di fronte al mare. Domani diventerà calce nella fornace. Domani biancheremo le nostre case e i cornicioni di Santa Salvatrice. E il giorno dopo ancora segneremo il seme lì dove si sono addormentati. Il germoglio del melograno farà sbocciare il primo sorriso del neonato sulla spalla del raggio di sole, e dopo finalmente ci siederemo sulla pietra per leggere tutto il loro cuore come se leggessimo per la prima volta la storia del mondo.
Ma è romana che va. Come i coltelli tra le costole
del santo che hanno legato al cipresso. Tutto il giorno i morti prendono il sole con le braccia spalancate e solo quando fa sera i soldati trascinano il ventre sulle rovine fumanti, cercano con le narici il vento che non sa di morte, cercano nelle scarpe della luna un pezzo di soprasuola, battono con il pugno la roccia, forse scorrerà lo sgorgare dell'acqua, ma dall'altro lato il muro è caldo e risentono il colpo con le molte volute che fa l'opice cadendo nel mare e sentono ancora una volta il lamento dei feriti davanti alla porta. Dove vuoi andare? Ti grida tuo fratello. La notte è murata tutto intorno dalle ombre delle navi straniere, le case chiuse da blocchi di cemento. Solo in alto ci sono strade aperte e loro mandano a farsi fottere le navi e si mordono la lingua per sentire che il loro dolore non è diventato osso. Sopra i navi, i capitani morti e eretti montano la guardia della fortezza. Sotto i panni si sciolgono gli organi. Ehi, fratello, ti sei riposato e germogliata la pallottola dentro il tuo cuore. 5 giacinti sono sbucati dalla scelta della roccia secca. Alito dopo alito la fragranza racconta la favola. Non ti ricordi? Dente su dente la ferita racconta la vita. La camomilla sbocciata nel sudicio dell'unghia del tuo alluce racconta la bellezza del cosmo. Afferri la mano e tua, impregnata dalla salsedine, e tua il mare. Quando strappi il capello dalla testa del silenzio, sgocciola amaro il latte del vento. Comunque sei il cielo ti guarda. Venere rolla tra le sue dita la tua anima come una sigaretta. Così la fumerai la tua anima stando su tino, bagnando il tuo braccio sinistro nella stellata e incollato con il tuo braccio destro il fucile dopo la fidanzata. Ricordati che il cielo non ti ha dimenticato quando sfilerai dalla tasca interna la sua vecchia lettera e le tue dita bruciate stenderanno la luna e c'erai valore e gloria. Dopo salirai al punto di vedetta della tua isola usando una stella per acciarino, tirerai un colpo in aria sopra le mura e gli alberi maestri, sopra le montagne che si chinano come tanti feriti, così solamente e solo per abolire i fantasmi, perché si infilino sotto la coperta della tua vita. Sparerai un altro colpo alla gobba del cielo per trovare il segno etereo, come se trovassi sopra la camicia il capezzolo della donna che domani allatterà tuo figlio. Come se trovassi dopo anni la maniglia del cancello della tua casa paterna. La casa. Thank you. il media, le bucce del sole nel cortile e le galline pecchettano. Le conosciamo, ci conoscono. Di sotto tra i cespugli spinosi il colubro dei Balcani abbandona la sua camicia gialla. Di sotto c'è la capanna della formica e la torre della vespa delle molte territorie. Nello stesso ulivo il guscio della cicala dell'anno scorso e la voce della cicala di quest'anno. Tra i lentischi la tua ombra ti segue alle spalle come un cane muto, molto tormentato, cane fedele. Nei merigi si siede a fianco del tuo sonno terreno, annunciando di oleandro. Le notti si acciambella sui tuoi piedi, guardando una stella e, un silenzio di pere, che crescono maturando tra le cosce dell'estate. Un sonno d'acqua che ti bellona tra le radici dei carrubi. La primavera ha tre orfani addormentati sul suo grembiule. Un'aquila mezza morta nei suoi occhi, e lì, sopra le spalle della pineta, si asciuga la chiesetta di San Giovanni il Digiunatore, come la cacca bianca del passero, secca per la caduta di una foglia larga di tigli. Questo pastore, avvolto nel suo mantello di pelle di pecore, ha in ogni pelo del suo corpo un fiume prosciugato, ha un bosco di quercia in ogni poro del suo bitter, il suo bastone gli stessi nomi del legno del remo che ha colpito per primo l'azzurro dell'elespanto. Non serve ricordare, nella vena del platano scorre il tuo sangue, e la scopero dell'isola e il cappero. Il pozzo silente solleva nel pieno grigio una voce rotonda di vetro nero e di vetro bianco, rotonda come il vecchio barile. La stessa antica voce. Ogni notte la luna capovolge i morti, cerca i loro volti con le dita ghiacciate per trovare suo figlio dalla linea della sua mandibola e dal sopracciglio di pietra. Cerca nelle loro tasche, troverà sempre qualcosa. Qualcosa troveremo, una chiave, una lettera, un orologio fermo alle sette. Cerchiamo di nuovo l'orologio. Le ore camminano. Quanto dopo domani si scioglieranno i loro vestiti, rimarranno nudi tra i loro bottoni militari, così come rimangono i pezzi del cielo tra le stelle estive, allora magari troveremo il loro nome e possiamo gridarlo. Amo! Allora di nuovo queste cose sono un po' troppo lontane, sono un po' troppo vicine, come quando afferri nell'oscurità una mano e dici buonasera, con la madre bambina dell'immigrato quando torna alla casa paterna. Non lo riconoscono neanche i suoi, perché lui ha conosciuto la morte e ha conosciuto la vita prima della vita e sopra la morte. Lui conosce, non si amareggia. Domani, dice. Ed è sicuro che la strada più lunga è la più breve per il cuore del Dio. E ora che la luna le bacia sul collo come un foglio dal manico, scuotendo la cenere della sua sigaretta, la ringhiera del balcone, può piangere per la sua sicurezza, può piangere per la sicurezza degli alberi, delle stelle e dei fratelli.
Un locrasia cada vez menos.
Spettacolo Romeo Sini, Grecità, di e con Monio Vadia, e con Roberta Carrieri alla voce e chitarra e Dimitri Kotsourios a bouzouki e oud. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Francesca Romana Di Santo e Laura Pizzirani delle Cerbottane, autrici e attrici dello spettacolo 1989, a Roma, all'Angelo Mai, dal 5 al 7 febbraio 2025, ben trovate.
Grazie, ciao Federico, ciao, grazie per l'invito.
Partiamo dalle Cerbottane, ce le presentate?
Le Cerbottane sono un duo che è nato dall'incontro appunto tra me e Laura, che è avvenuto durante l'occupazione del Teatro Valle. Ci siamo subito state simpatiche, abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto tanta politica insieme e a un certo punto ci siamo ritrovate a ragionare sulle stesse tematiche, che erano quelle della politica e dell'arte, e ci siamo dette ma perché non traduciamo questo in un lavoro che presentiamo al pubblico? Le Cerbottane è un nome che ci faceva ridere e che prende i due aspetti della nostra vita, l'aspetto ludico, un po' da guascone, l'aspetto più invece politico, strutturato. E ci definiamo un gruppo di avanspettacolo punk, per definire un po' la poetica delle Cerbottane.
Ci presentate anche lo spettacolo?
Proprio in questi nostri discorsi comuni a un certo punto è venuta fuori questi ricordi legati all'89, questo anno che comunque è stato pieno di avvenimenti e di momenti simbolici. La cosa che ci ricordavamo erano i giorni di novembre. Francesca in particolare, quando crollò il muro di Berlino, ha questo ricordo con il nonno, che poi viene raccontato anche nello spettacolo, che appunto era un comunista della vecchia guardia, con appunto tutta un'idea del mondo, delle cose, che si è ritrovato appunto di fronte a questa immagine un po' perso. Per la prima volta appunto l'ha visto nella sua fragilità, non avere certezze. E a me è successa la stessa cosa però nei giorni successivi, perché appunto io vivevo, come ora vivo, a Bologna, dove durante una commemorazione di partigiani si presentò a sorpresa il segretario dell'allora Partito Comunista Italiano, facendo il famoso annuncio che è passato alla storia come la svolta della Bolognina, dove fondamentalmente creò un po' il panico tra i vari militanti, perché non si sapeva più se ci si poteva ancora chiamare comunisti. E da lì, insomma, da questo punto di vista, da bambine che avevamo, era interessante, perché in qualche modo prendevamo un momento storico e tutta un'appartenenza che è quella delle nostre famiglie, ma diciamo fa parte anche proprio della cultura italiana, da un punto di vista non troppo concettuale, perché è quello di due bambine che vedono gli adulti per la prima volta piangere, per la prima volta non sapere bene cosa fare, cosa dire, e quindi è un po' anche un racconto simbolico di quando nell'infanzia ti rendi per la prima volta conto che gli adulti non sono poi così invincibili e perfetti, no? Che il loro mondo fa più di una crepa, ecco. E da lì parte tutta un po' la nostra riflessione, perché l'89 è anche simbolicamente il momento in cui ha vinto il pensiero che l'unico mondo possibile è quello del capitalismo, quindi in qualche modo è anche il momento in cui si è smesso di poter immaginare qualcosa di diverso, e in questi ultimi decenni ne vediamo poi proprio le conseguenze sotto tutti i piani, ecco. Quindi non ci sembrava un momento di poca importanza, ecco, anche se a volte viene fatto passare un po' così, come vabbè, ma il processo era già partito, sì, ma quello è il momento simbolico.
Come avete pensato e realizzato la messa in scena?
Il lavoro sulla messa in scena è stato molto lungo e molto complicato, a causa appunto della situazione del teatro italiano, questo possiamo dirlo, che versa in uno stato di prognosi riservata. Abbiamo avuto il sostegno enorme di due spazi che ci hanno permesso di, insieme alla nostra testardaggine e tenacia, di portare avanti questa produzione, che sono l'Angelo Mai di Roma e Atelier Versi di Bologna, che sono anche gli spazi dove abbiamo appena fatto spettacolo nel mese di novembre e faremo spettacolo adesso a febbraio. E poi abbiamo debuttato invece al Festival Polis a Ravenna. E abbiamo pensato alla messa in scena appunto con una estetica molto punk. Abbiamo fatto una scrittura scenica che di volta in volta nel corso degli anni sistemavamo, limavamo, e siamo andati avanti grazie alla possibilità di poter unire la storia appunto con la S maiuscola e la storia che era quella delle nostre famiglie, delle nostre case, ma anche delle storie che di volta in volta abbiamo trovato sul nostro percorso. Abbiamo collaborato con l'Istituto Gramsci, che ci ha fornito tutta una serie di testimonianze della base del partito nel momento in cui appunto questo si andava sgretolando. Abbiamo creato un personaggio collettivo, questo ci piace pensare. A un certo punto ci siamo accorti che due voci, che erano le nostre, non erano abbastanza, e che tutto il nostro passato, che era fatto appunto di movimenti, di lotta collettiva, eccetera, doveva in qualche modo risuonare anche nella messa in scena, nel lavoro che stavamo facendo. E quindi abbiamo inserito dentro moltissime voci, e appunto questa grande protagonista, questo grande personaggio, questa personaggio collettiva è un po' il centro di quello che facciamo.
Avete dei riferimenti web per saperne di più?
Abbiamo la pagina Instagram del Cerbottane, la pagina Facebook, avremo anche un canale YouTube, ma non l'abbiamo molto aggiornato ultimamente, però sì, diciamo, quando siamo in vena, sempre con la nostra attitudine un po' funk, facciamo dei post sempre tra ludico e serioso, perché ci piace dire che vogliamo far ridere ma anche riflettere con questo spettacolo, ed è un po' la nostra estetica. Appunto, una cosa che non abbiamo detto, che sembra che sia una roba super seriosa quella che stiamo facendo, è che comunque noi, avendo vissuto l'89 come due bambine, abbiamo tutto un elemento molto pop anche nella nostra drammaturgia, nella nostra scena, quindi vedendo la pagina Instagram probabilmente ci si rende conto di questo aspetto un po' giocoso che abbiamo.
Lo spettacolo 1989, in scena a Roma all'Angelo Mai dal 5 al 7 febbraio 2025. Un saluto e un ringraziamento alle autrici, attrici Francesca Romana Di Santo e Laura Pizzirani delle Cerbottane. Alla prossima!
Grazie, ciao Fede, ciao, grazie, ciao a tutte e tutti.
con l'autrice, regista, attrice Leonora Danco per presentare il suo spettacolo Bocconi Amari Semifreddo a Roma al Teatro Vascello dal 7 al 16 febbraio 2025. Ben trovata.
Ben trovati a tutti voi, come sempre, ormai è una consuetudine, una tappa fissa Radio Onda Rossa.
Cos'è questo nuovo lavoro?
È molto complesso, è composto di due atti unici che fanno parte comunque della stessa narrazione. È un testo che ho scritto molti anni fa per il Teatro Stabile di Parma, la mia prima commissione riguardo Bocconi Amari. Era il tema della famiglia del nuovo millennio, era il 2000, e scrissi questo testo a 5 attori che fecero loro. Anni dopo, è stato fatto solo a Parma, tantissimi anni fa appunto, ho deciso di riprenderlo io. Mi ero resa conto però che era una durata breve, comunque c'era stata anche un'evoluzione in me, e quindi ho scritto una seconda parte, Semifreddo, che sono gli stessi protagonisti di questa famiglia, che potrebbe essere la famiglia di tantissime persone, e si ritrovano 20 anni dopo, nella stessa casa dove avviene il primo atto, con la morte della madre che non c'è più e con una crisi economica devastante, per cui questi figli, che nel primo atto hanno intorno ai 40 anni, sono diventati dei sessantenni, non hanno una lira e l'unico ad avere i soldi è questo padre despota, umano però, umanissimo, e che ha paura anche di essere abbandonato in qualche modo, che io lo definisco un reliar del terzo piano. E si svolgerà tutto tra questi due atti in questa famiglia, dove nel primo atto si divorano tutti come pesci in un acquario, si ritrovano per il pranzo della madre un giorno X della settimana e regrediscono a comportamenti infantili, ma anche i genitori li trattano come se fossero dei bambini, che è un classico che succede in moltissime famiglie, che appunto da adulto ritorni a casa per un pranzo e ti ritrovi negli stessi meccanismi, si ricreano le stesse dinamiche e modalità proprio della famiglia. E nel secondo atto invece c'è questa evoluzione dove cadono anche in trance, i personaggi cadono, crollano, dicono le cose più intime, ma non se ne accorgono tra di loro, è il pubblico che vede questo. È uno spettacolo che si scaglia contro la vecchiaia, se vuoi, ma non perché giudica i vecchi o che anche io sono senior, ma perché è uno spettacolo che cerca la vita in qualche modo, però come in tutti i miei lavori, aggredendola. E mostrando al pubblico l'essenza dei personaggi, loro non se ne rendono conto, è il pubblico che vedrà queste dinamiche, che sono quelle di tanti poi.
Riprendendolo a 20 anni di distanza e più, hai apportato parecchie modifiche o la struttura sostanzialmente è la stessa?
Solo il primo atto io l'ho scritto 20 anni fa, l'altro l'ho scritto 5 anni fa. Il primo atto ha dei ritmi, nel secondo sono passati 20 anni veramente. Il primo è rimasto identico, è il secondo che è completamente stravolto, sono rimasti gli stessi personaggi, ma con l'elocuzione vera e propria dei 20 anni che sono passati veramente da quando scrissi il primo. Quindi ho usato il passaggio del tempo e ho ripreso gli stessi personaggi 20 anni dopo. Il primo atto non è stato toccato, è identico a come l'ho scritto 25 anni fa, nel 1999, e non ho dovuto cambiare una virgola. C'ha dei ritmi che vanno oltre, io non ho mai lavorato sull'attualità, quindi è libero dal tempo il testo. Il primo è molto sincopato, chiaramente, è tragicomico, il secondo è più tosto, ma anche più onirico e più poetico, violento.
Com'è stato il lavoro con gli attori?
Beh, con gli attori è stato veramente una cosa bellissima, avrei voluto molto più tempo perché è interessante, tuttora siamo in fase di elaborazione continua. Ho richiamato Federico Majorana, che aveva lavorato con me in Benvenute Stelle, aveva debuttato al Teatro India insieme a me, era la prima volta che faceva teatro, ma ho capito subito che aveva un talento, l'ho riconfermato in questo spettacolo. Sono tutti protagonisti gli attori scena insieme a me, io faccio il vecchio padre e lui fa mio figlio. Poi c'è Orietta Notari, che è un'attrice di teatro affermata, che lavora molto anche al nord e mi piace moltissimo, ci sto lavorando adesso, la sto scoprendo, che fa mia moglie, fa la madre, e veramente è giustissima per il ruolo della madre, è un'attrice molto eclettica. Poi c'è Beatrice Bartoni, che nel secondo atto è una dei figli, sono tre figli, diventa un bacarozzo, perché non è mai uscita di casa. Nel primo atto sta in casa e lancia solo biscotti contro il muro, non parla mai, è in uno stato depressivo totale, depressivo violento, e nel secondo atto invece si è trasformata appunto in questa sorta di insettone, ma non come Kafka, cioè che è proprio un insetto, ma è la sua condizione interiore che è così, cioè è schiacciata come se avesse addosso una coperta mummificata perché non è mai più uscita di casa, vive con il padre. Quindi i personaggi scena non la vedono come un bagarozzo, ma è il pubblico che vede la condizione interiore e quindi appare come un bagarozzo. E lei è una giovane attrice appena uscita dal centro sperimentale che aveva già fatto con me Ragazzi al muro al Vascello 2 anni fa. Anche lei, secondo me, un grande talento che avevo individuato e che ho avuto la gioia di poter riconfermare in questo spettacolo. E poi c'è Lorenzo Ciambrelli, una new entry, aveva fatto con me dei seminari qualche anno fa, un giovane attore uscito anche lui da poco dall'Accademia d'Arte Drammatica, che avevo già conosciuto e che già mi aveva colpita anni fa quando ci ho lavorato insieme nei seminari. E loro fanno i figli, Lorietta mia moglie e io il padre, il vecchio padre, molto complesso, perché nel primo atto sono vecchio, ma non tantissimo, ma nel secondo sono proprio vecchio, ottantenne. Quindi un padre pazzo, despota, però anche travolgente a modo suo.
Per tutte le informazioni ci sono dei riferimenti internet?
Potete seguire la mia pagina Instagram dove ci sono tutte le news. Ci sono anche delle promozioni per le persone che mi seguono sulla nostra pagina Instagram. E comunque ci sono le promozioni del Teatro Vascello. Lo spettacolo è al suo primo debutto, prima nazionale. Non abbiamo fatto neanche un battesimo fuori Roma, proprio a crudo così. E quindi abbiamo bisogno del vostro supporto.
Lo spettacolo Bocconi Amari, Semifreddo, a Roma, al Teatro Vascello, dal 7 al 16 febbraio 2025. Un saluto e un ringraziamento all'autrice, regista, attrice Eleonora Danco. Ci vediamo a teatro.
Grazie a tutti, ci vediamo a teatro. Ciao, buona giornata.
Con Ivan Talarico per presentare la sua narrazione musicale La cantautrice fantasma, a Roma, all'Officina Pasolini, giovedì 6 febbraio 2025. Ben trovato.
Ben trovato Federico e grazie.
Di cosa si tratta?
È una storia. Io di solito mi occupo di frantumare le storie, in questo caso cerco di ricostruirne una, e tutto parte dalla mia grande passione per la morte e i luoghi che sono pieni di morte, quindi i mercatini dell'usato. E quindi da un libro trovato in un mercatino dell'usato che mi ha fatto scoprire una storia incredibile che in scena mi permette, attraverso il racconto, attraverso le canzoni e delle controcanzoni, di poter scompaginare la realtà e dividere questo mondo in tanti mondi possibili.
Su quali materiali ti sei basato?
Essenzialmente sul libro, e poi ho fatto delle ricerche, siccome il testo segue la linea biografica di questa autrice, ho fatto delle ricerche incrociate per validare dei fatti e per capire se c'era un reale fondamento per quello che ho potuto.
Che caratteristica ha la sua opera?
Di essere fondante per quanto riguarda la canzone italiana, cioè il suo lavoro è alla base di molte canzoni che poi noi abbiamo conosciuto e che sono diventate famose, solo che un dettaglio è andato perduto, cioè la sua figura. Quindi nel passaggio si è persa proprio lei e mi sembra il caso di parlarne. Poi il tema è anche quello un po' dei plagi musicali e lateralmente dell'intelligenza artificiale. E ricercando per questo spettacolo, a parte che ho preso contatto con alcune incredibili omissioni della canzone, cioè canzoni famose dichiarate da autori che poi ho scoperto essere di altri autori sconosciuti, un po' come la cantautrice di cui racconto. E oltre a questo c'è il grande tema dell'intelligenza artificiale e quindi del che cosa significa essere autori, rielaborare dei contenuti, spostare questi contenuti verso qualcosa di nuovo. È un tema che insomma mi ha portato a una riflessione abbastanza ampia e mentre sviluppavo lo spettacolo è diventato un tema abbastanza caldo dei giorni nostri.
Del suo lavoro cosa ti ha impressionato maggiormente?
Una non finitezza, nel senso che poi una delle critiche che le sono state mosse è che le canzoni che sono diventate famose tratte dalle sue erano molto più belle e rifinite, perché lei aveva una qualità molto surreale, molto visionaria, molto astratta, che poi, come dice lei stessa nel libro, è facile prendere una canzone già scritta e migliorarla. Ecco, a lei mancava un po' forse quest'ultimo step.
Nella serata, nella narrazione musicata, cosa vuoi mettere in evidenza?
Intanto come esistano e siano diffusi dei meccanismi a volte naturali, a volte scorretti e subdoli di spostamento delle idee, cioè di come a volte le idee naturalmente permeano in altre idee e felicemente diventano qualcos'altro, e di come altre volte qualcuno non ha la stoffa, il coraggio o la necessità di avere delle vere idee e quindi si accontenta di ricopiare idee di altri. E poi l'altra necessità è appunto quella di riflettere sui meccanismi compositivi che portano all'opera d'arte, cioè mettere insieme delle cose in un certo modo è creare un'opera d'arte, cioè si basa soltanto su questo la creazione dell'opera d'arte. Quindi se lo fa la macchina è la stessa cosa dell'essere umano, qual è la cosa distintiva dell'essere umano? E in ultimo anche il desiderio era quello di sfatare una certa idea di autore artefice demiurgo che crea dal nulla. Infatti nello spettacolo poi cito sia delle fiabe a ritroso per vedere come le idee si muovono negli anni, nei secoli, nei millenni, e sia cito esempi di Shakespeare o di Omero per mettere in luce come in realtà non è l'invenzione delle storie a volte, ma è anche un'idea poetica che porta avanti i lavori artistici.
Come si articolerà l'evento?
È una narrazione in cui io parto dalla spiegazione del ritrovamento di questo libro e da lì è tutto molto legato alla biografia. Seguo i passaggi della biografia, canto le canzoni che sono i plagi delle canzoni originali e poi per fortuna nel libro ci sono i testi e la ricerca che ho fatto mi ha portato a trovare delle musiche abbastanza attendibili in alcune registrazioni, quindi canto anche queste canzoni originali.
Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
Sempre il mio sito www.ivantalarico.it.
La narrazione musicale La cantautrice fantasma a Roma all'Officina Pasolini giovedì 6 febbraio 2025. Un saluto e un ringraziamento ad Ivan Talarico.
Grazie mille a te Federico, a presto, ciao.
Con Lorenzo Tovoli del gruppo musicale Glaxon per presentare il nuovo disco Le rime ignoranti. Ben trovato.
Ben trovati a voi, grazie, buon pomeriggio.
Partiamo dalla band, i Glaxon, ce ne parli? Che storia è questa?
Beh, è una storia lunga. Noi siamo tre amici, compagni di scuola, che nel 78 hanno formato il gruppo, che si chiamava Hard Rock Band inizialmente, e poi con l'esplosione del punk da hard rock siamo passati, insomma, all'inizio strimpellavamo. Abbiamo iniziato ad ascoltare i Clash e abbiamo cominciato a fare una musica punk, insomma. E con l'avvento del punk a Roma siamo stati tra i primi gruppi a suonare al Warna Clash, insieme ad altri gruppi dell'epoca come Bloody Riot, Shotgun Solution, eccetera. Dopodiché abbiamo fatto il nostro primo disco nel 1984, un extended play con 5 canzoni, 3 in inglese e 2 in italiano. E poi per il periodo del militare ci siamo fermati e ci siamo riformati nel 96. Abbiamo fatto un disco che si intitola 100 Celle City Rockers e che raccontava dei tempi del punk, insomma. E dopodiché abbiamo fatto tanti altri dischi fino a quest'ultimo che è Le rime ignoranti.
Dopo quanto tempo esce fuori questo lavoro?
Nasce da una mia idea di prendere delle poesie di un nostro amico che suonava in un gruppo sempre di 100 celle degli anni 80 che si chiamavano Fan e si chiama Sergio Angelico Old Boy, Sergio Mancuso, che era il cantante, che ha pubblicato un libro di poesie e io ho musicato 12 delle sue poesie e dopodiché tra queste 12 ne abbiamo scelte 7 per farne un disco. E questo è un disco particolare perché mi sono ispirato nelle musiche non tanto solo al punk ma un po' più al rock, un po' più delle ballate e quindi le abbiamo interpretate facendole cantare a tanti ospiti che fanno parte della scena punk romana dell'epoca e anche della nuova, tra cui ci sono gli ultimi, i Dalton, poi c'è Lorenzo dei Bloody Riot che canta una canzone, poi ci sono tanti ospiti anche musicisti, all'armonica Max Manganelli, poi c'è Emiliano Guidi alla tastiera, poi c'è un gruppo che interpreta una canzone interamente da solo che si chiama Pulcra, un gruppo di ragazze nostre amiche. Poi c'è Alessandro Teschio dei Cepez, insomma tante persone, quindi è un ascolto abbastanza vario, ecco.
Musicalmente qual è stato il lavoro?
Abbiamo suonato tutto noi Glaxon all'inizio, poi abbiamo mandato le canzoni agli ospiti e loro le hanno interpretate un po' a modo loro, mettendo un po' del farina nel loro sacco, ecco. Quindi ha preso delle sfumature diverse dal nostro solito stile. E infatti ci sono vari stili, insomma, c'è qualcosa che ricorda i Glaxon, che è proprio tipicamente punk 77, qualcosa un po' più grunge, qualcosa un po' più hardcore, qualcosa sono proprio delle altre un po' reggae. Insomma, è un misto di stili questo disco.
Nei testi c'è molta attenzione alla memoria, al guardare indietro.
Sì, Infatti è così, si parla molto dei tempi andati, si parla molto di Roma, ci sono anche delle riflessioni, sì, proprio sull'età, insomma noi ormai siamo abbastanza grandi, però suonandolo abbiamo fatto una presentazione al Friccicore, c'erano tanti ragazzi giovani che hanno apprezzato, insomma, questo ci fa molto piacere. Cioè, un disco abbastanza trasversale, credo, che prenda un pubblico che va dai più giovani anche ai più grandi.
Farete anche un tour di presentazioni dal vivo?
Sì. Sì, sì, il disco è uscito il 4 gennaio. Ah, devo dire che è stato prodotto, noi l'abbiamo fatto uscire insieme a una fanzine della Old Crew, che sono dei ragazzi che fanno questa fanzine, che ci hanno coprodotto il disco, noi abbiamo fatto la parte musicale, loro hanno stampato proprio il disco e l'hanno fatto uscire in allegato alla loro fanzine. E questa è una cosa molto buona, perché insomma girerà, poi gireremo anche noi nei concerti distribuendo il disco anche così, ecco.
Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più?
Si può andare sul nostro sito, che è su Facebook, Klaxon, oppure Old Crew. Oppure si può chiamare Roberto di El Nation Store, che sta a Bologna, distribuisce anche lui il disco.
Il disco Le Rime Ignoranti. Un saluto e un ringraziamento a Lorenzo Tovoli del gruppo musicale Klaxon. A presto!
Grazie, ringrazio tutti, anche a voi, grazie.
All'agenda per gli appuntamenti della settimana sul teatro e anche agli eventi culturali più in generale con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti, l'agenda, eccoci qua, pronti per vedere un po' la settimana, che cosa offre, ma che dico la settimana, questi mesi, no, non esageriamo. In ogni caso, nasce, e mi fa piacere segnalarlo, lo Spazio Rosen, un'associazione culturale gestita da artiste indipendenti che hanno come obiettivo, insomma, la bellezza e la cultura, via, ecco, insomma, volendo sintetizzare, si tratta di Alessia Derrigo, Angela Botta, Giulia Pomarici, Silvia Pega Scaglione, che presentano con la nascita dell'associazione il Rosen Festival, ossia un festival indipendente tutto al femminile. Saranno 4 weekend in questi mesi, da febbraio si comincia con questo prossimo weekend, 8 e 9 febbraio, con seminari intensivi, spettacoli. In questo caso la prima tappa è quella che sarà curata da Alessia Pellegrino, 8 e 9 febbraio, che porta nello Spazio Rosa il seminario Il corpo tra flusso e forma, e seguirà poi la sua performance Figura umana 1, 2, 3, che sono evidentemente, insomma, tre posizioni probabilmente di questa figura umana. Quindi andremo a cercare che tipo di figura umana si proporrà al Rosen Festival, dove questo avverrà, zona Monte Sacro, al Cine Teatro, via Valsolda. E c'è una informazione in più molto interessante per noi di Radio Onda Rossa, perché per gli ascoltatori di Radio Onda Rossa c'è il 15% di sconto. Quindi invito a andare sulle pagine social Spazio Rosen, o scrivendo all'indirizzo email spaziorosen@gmail.com, Rosen è scritto R-O-S-E-N. E con questo direi che ho detto tutto quello che c'era da dire. Bene, benvenuto quindi allo Spazio Rosen. Andiamo poi a vedere un po' intorno che cosa ci offre la settimana. Cominciamo un po' dalla fine, perché alla fine è giovedì, il 6 di febbraio, uno spettacolo molto interessante che mi è capitato di vedere la scorsa estate, La cantautrice fantasma di Ivan Talarico, a Officina Pasolini. L'ingresso è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria, quindi andando sul sito di Officina Pasolini. Si tratta di uno spettacolo molto interessante che lavora sulla biografia di una artista, di una grande artista, autrice di maggiori brani noti al pubblico, maggiori brani, insomma, di canzoni italiane e di canzone italiana noti al grande pubblico tra gli anni 50 e gli anni 60, e si parla di plagio, di riletture di queste canzoni e i racconti, insomma, che fanno la biografia di questa grande autrice. Ma sarà tutto vero? Ma sarà tutto falso? Queste sono le due domande che confluiscono l'una nell'altra e che dobbiamo andare a verificare, ammesso che questa parola abbia senso in questo caso, proprio con Ivan Talarico, appunto, a Officina Pasolini il 6 di febbraio alle ore 21. Poi direi che, insomma, contrariamente a quanto facciamo di solito, questa volta arriva ora la nostra ricognizione sul Teatro Tor Bella Monaca, che presenta spettacoli per questa settimana, precisamente due. La versione ufficiale 6-8 febbraio, diretto e scritto da Paolo e Maria Congi, con lo stesso Congi e Marco Zordano. Sono due amici che si incontrano dopo 15 anni, ognuno nel momento più difficile della propria vita. Sono due giornalisti, diversi per idee e condizioni sociali, però insomma la loro storia è intrecciata, fatta di amore e odio, amicizia, invidia, insomma si trovano in un momento molto particolare della loro vita e proprio in questo momento la loro amicizia è un po' al giro di boa. Sabato 8 e domenica 9 febbraio in scena ci sarà invece Il Giocattolaio di Gardner McKay con Enrico Zaccheo alla regia, in scena Francesca Chillemi e Kabir Tavani. Quindi si tratta di uno o due giorni del weekend, la storia di un serial killer, il giocattolaio appunto, che prende di mira le donne e decide però di non ucciderle, le seduce, le lobotomizza e le abbandona a un atroce destino, le rende bambole viventi. Aiuto. Questo è quello che andremo a vedere sabato 8 e domenica 9 febbraio al Teatro Tor Bella Monaca. Ora proseguiamo con una certa lena. Dunque, Scemi di guerra, un'epica commedia militare, scritto e diretto da Edoardo La Rosa, che lo interpreta anche insieme ad altri attori, dal 4 al 16 febbraio al Teatro dei Servi. Racconta di tre soldati apparentemente incompatibili fra di loro, che hanno paure e principi differenti, ma il compito li unisce: difendere la loro postazione a costo della vita. Quindi insomma una tragicommedia sulla vita militare e gli ordini impartiti ai militari e come poi gestirli nella propria esistenza. Dal 4 al 16 febbraio, Teatro dei Servi per Scemi di guerra. Dunque, seguiamo al Teatro Lo Spazio. Da venerdì 7 a domenica 9 c'è il debutto di UHT, da conservare preferibilmente entro e non si dice bene quando. Questo spettacolo di teatro danza che racconta la ciclicità della vita. Si tratta di un lavoro con in scena quattro donne: Viola Centi, che è appunto la curatrice dell'intero progetto, Maria Carmen Di Poce, Gabriella Indolfi e Giulia Pesole, e sono unite a un immaginario collettivo levato alla vita domestica, alla cucina, e conducono gli spettatori in un viaggio attraverso i ricordi, i rituali quotidiani, sia legati insomma alla vita quotidiana, cercando all'interno della vita quotidiana di far emergere ritualità che un po' riguardino le condizioni femminile universale. Quindi molto interessante. 7-9 febbraio, Teatro e Spazio UHT, da conservare preferibilmente entro chissà, non ce lo dice nessuno. Poi invece al Teatro Quarticciolo, Biblioteca Quarticciolo, quotidiana.com, 8-9 febbraio, con questo Algoritmo d'autore, Roberto Scappin e Paola Mannoni ci portano all'interno di una riscrittura del celebre Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello, ma un po' riletto attraverso l'intelligenza artificiale. Quindi ecco, Algo sono due algoritmi che giocano e vengono giocati dalle parole, come tutti, e i personaggi scoprono di non comprendere i simboli che chiamiamo cultura, e i saperi vanno oltre i dati. Molto interessante questo lavoro di quotidiana.com, una compagnia solida e molto intelligente. 8-9 febbraio al Teatro Biblioteca Quarticciolo. Andiamo avanti, perché al Teatro Vittoria arrivano Le Sfacciate Meretrici, scritto, diretto e interpretato da Chiara Bonome, 8 e 9 febbraio, ed è un omaggio all'impegno di tutte le donne che hanno contribuito all'indipendenza e all'unità italiana, accanto e al pari degli uomini. Questo ci dice insomma questo breve comunicato. Mentre invece un lavoro sempre dedicato a donne, ma in questo caso bambine, che cominciano bambine, è proprio si tratta di Le Cerbottane, che 5, 6 e 7 febbraio sarà in scena al Teatro dell'Angelo Mai. Siamo nel novembre del 1989, ovviamente un novembre speciale, quello del 1989, cade il muro di Berlino, cade il Partito Comunista Italiano, che con la manovra di Achille Occhetto, la svolta della Bolognina, passa a diventare PDS, Partito dei Democratici di Sinistra. Quindi va via la falce del martello, via il nome storico del partito, e Laura e Francesca sono invece due bambine di 8 e 10 anni. La fine del PC minaccia di distruggere il mondo in cui hanno sempre vissuto, e le loro famiglie comuniste sostengono iniziative e battaglie civili a Bologna e a Roma. La loro vita però è chiaramente sta cambiando e si sta pian piano spostando verso quelli che saranno gli anni 90. Quindi il vecchio mondo, quello da cui proviene la loro famiglia, quello che hanno sempre visto e vissuto, si scontra, si confronta con quello che è il mondo in divenire. Molto interessante questo lavoro, Le Cerebottane, 5, 6, 7 febbraio al Angelo Mai. Prendo fiato per andare a vedere Il Mistero Buffo, che da ieri sera alla Sala Umberto fino a oggi in realtà sarà in scena con Mattias Martelli, chiaramente testo noto di Dario Fo e Franca Rami, al Teatro Argentina con Pamela Villoresi e uno stuolo di altri attori. Sarà in scena Guerra e Pace con la regia di Luca De Fusco, che ha fatto anche l'adattamento e che è anche il direttore del Teatro di Roma, e sarà in scena dal 4 al 23 di febbraio. Guerra e Pace, Lev Tolstoi, conosciamo un po' tutto insomma di questo lavoro, di questo libro chiaramente, che Luca De Fusco porta in scena al Teatro Argentina. Ma noi andiamo all'Altrove Teatro Studio, dove Michele Eburnea porta in scena questo spettacolo scritto da lo stesso Eburnea, Andrea Giovane e Sara Mafodda, che insieme a Eburnea è in scena, e lo sarà insieme a Mersila Soccoli, credo si pronunci in questo modo. Quante volte si torna con la memoria ai primi momenti di una relazione, agli appuntamenti romantici, agli sguardi cariti di imbarazzo, ai gesti densi di desiderio? Ecco, secondo piano, questo lavoro di Michele Eburnea è lo specchio deformato e deformante di quei ritorni. Racconta la storia di un divorzio consensuale in quattro appuntamenti. 7-9 febbraio al Teatro Altrove, all'Altrove Teatro Studio, sbaglio sempre a dirlo. Al Teatro di Villa Panfini invece il 9 febbraio la nuova rassegna di Teatro Under 35 curata da Benedetta Margheriti e Veronica Toscanelli, che si chiama Locus Amenus, prende il via con questo paesaggio con figura verticale. Sarà domenica 9 febbraio alle ore 11.30 del mattino con Sofia Abbati e Andrea Milano. Racconta il viaggio interiore di chi lascia la propria terra in cerca, chissà, di una nuova vita, di una nuova esperienza. Quindi Teatro Villa Panfili, da 9 febbraio 11.30 del mattino, attenzione per questo spettacolo. Fortezza Est, questa settimana 6-8 febbraio, anche se segnalo a chi me l'ha mandato che è scritto 6-8 gennaio, magari mi sta ascoltando e cambierà, ma sicuramente 6-8 febbraio con questo Un Giorno Diverso. La regia Domenico De Meo, in scena Diego Giangrasso, Francesca Florio, per questo lavoro che racconta il percorso emotivo di un uomo e una donna per ritrovare se stessi e la loro libertà. Si trascinano nel loro tempo immutabile e vuoto, e da questa atmosfera oscura, ironica, si viene trascinati nella concretezza del loro quotidiano. Quindi 6-8 febbraio, Un Giorno Diverso alla Fortezza Est. Ce la facciamo. Allora, al teatro della Sala Umberto fino al 16 febbraio, ma a partire dal 5 di febbraio, da domani, Paola Minaccioli presenta Elena La Matta, quindi diciamo un lavoro fra documento storico, emozione e ironia. Paola Minaccioli torna con vestendo i panni dell'antieroina del Novecento, Elena Riporto, la matta del ghetto ebraico di Roma. Una storia vera, tutta femminile, che riguarda chiaramente il rastrellamento del ghetto di Roma del 16 ottobre 1943, e da lì poi procede per come ce lo possiamo un po' immaginare. La regia di Giancarlo Nicoletti, Elena La Matta, Paolo Minaccioni, Sala Umberto. Al Teatro del Lido di Ostia, uno spettacolo di danza, corpi e memorie di miti del Mediterraneo in trasformazione. Ecco qua, il gruppo Emotion presenta Giru Giru, sabato 8 febbraio alle ore 19. Gli esperimenti performativi di Francesca Lacava riflettono il movimento del procedere dalla comunità al singolo individuo, dall'antropologia culturale alla mitologia personale. Questa è la scheda, questo è lo spettacolo Ricordo Dunque. Sabato 8 febbraio, ore 19, per Giru Giru, Teatro del Lido di Ostia. aiuto, perché c'è ancora altro da dire. Al Teatro Belli, 4-6 febbraio, A Cuore Aperto, 7-9 febbraio, Il Gatto Nero, due spettacoli, il primo con la regia di Patrizio Figliano, il secondo la regia di Clemente Pennarella, presentati appunto nell'ambito di questo Expo Teatro Italiano Contemporaneo, quindi due spettacoli all'interno di questa rassegna di drammaturgia italiana contemporanea al Teatro Belli. Mentre invece uno spettacolo direi da non perdere francamente, che si chiama Sottobosco ed è venerdì 7 febbraio Sottobosco di Chiara Bersani allo spazio Rossellini, ore 20:30. Dico anche l'orario perché questo è uno dei lavori da non perdere e che di cui interessa molto parlare. È un progetto che tiene insieme le caratteristiche della sua ricerca sul corpo politico e le pratiche per allenare la presenza e l'azione. È un lavoro, un artista speciale, Chiara Bersani, che è capace di entrare in profonda relazione emotiva attraverso il proprio corpo con gli spettatori. E chi non avesse mai visto un suo spettacolo, lo invito assolutamente ad andare a Spazio Rossellini, venerdì 7 febbraio, ore 20:30. Poi andiamo a vedere le ultime cose al Teatro Torlonia, 6-9 febbraio, questa installazione con la regia di Riccardo Caporossi, dal 6 al 9 febbraio, Così vi pare, tratto dalla novella di Luigi Pirandello, La signora Frola e il signor Ponza, suo genero, è un'elaborazione di parola e immagini che Riccardo Caporossi porta sul palco del Torlonia, e una riscrittura scenica che propone al pubblico una modalità particolare di coinvolgimento. Ci sono tre fantasmi, due visibili e uno invisibile, chissà chi sarà, quindi non di quattro. 6-9 febbraio, Così vi pare, Teatro Torlonia. Finiamo con uno spettacolo piuttosto importante di cui faccio menzione proprio ora, e si tratta di La morte a Venezia, e si tratta di Liv Ferracchiati che porta in scena il capolavoro di Thomas Mann al Teatro India e lo fa dal 5 al 9 febbraio, quindi insomma a partire da domani, con in scena anche Alice Raffaeli e lo stesso regista Liv Ferracchiati, una libera interpretazione di un dialogo tra sguardi. Il lavoro con diversi linguaggi, la parola, la danza, il video, cerca all'interno dell'avventura di Gustav von Aschenbach, il protagonista del capolavoro di Thomas Mann, all'interno o ai margini di una Venezia spettrale, una Venezia che nella malattia, nel morbo si sta scontrando e sta misurando la propria morte, si confronta von Aschenbach con la gioventù, con il futuro, con il corpo giovane e anche fragile a suo modo di Tazio, il giovane che lo farà innamorare. 5-9 febbraio, Teatro India per Morte a Venezia. Mentre invece in ultima analisi ce ne andiamo al Teatro Vascello, perché dal 7 al 16 febbraio in Prima Nazionale, scritto, diretto da Eleonora Danco, ci sarà Bocconi Amari, Semifreddo, con Eleonora Danco e altri attori e attrici in scena. Sono due atti in cui una famiglia si riunisce per il compleanno della madre e all'inizio, diciamo, nel primo atto, e mentre invece nel secondo atto ci si ritrova insieme 20 anni dopo nella stessa casa per festeggiare il compleanno invece del padre. Questa doppia linea temporale avanti e indietro nel tempo, insomma, se la andremo a vedere a Teatro Vascello dal 7 al 16 febbraio, regia Eleonora Danco. E con questo è tutto, ciao!
Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa.
Il martedì alle ore 14.
Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.